Giallo e nero di Daniele Biacchessi.
Dunque, negli anni 70 cambiano i nomi della geografia criminale milanese. E ai vecchi boss si sostituiscono nuovi nomi.
Negli anni 70 si afferma Francis Turatello, detto Faccia d'Angelo. Il feroce criminale si impadronisce del controllo delle bische clandestine e del giro della prostituzione. Cosa Nostra cede a Francis Turatello affari tradizionalmente considerati disonorevoli, ma utili a distogliere l'attenzione delle forze dell'ordine dal traffico di stupefacenti e dal riciclaggio di denaro sporco. Faccia d'Angelo mantiene il controllo delle sue attività fino allo scontro con il suo ex luogotenente Angelo Epaminonda.
Francis Turatello, Angelo Epaminonda detto il Tebano, Renato Valanzasca. L'allora capo della mobile Achille Serra lo ha conosciuto bene, il boss del quartiere Comasina.
Valanzasca era certamente un criminale che tolse la vita a tanta gente, con le sue mani, attraverso la sua organizzazione. Ma era contemporaneamente un uomo intelligente, coraggioso, un leader. Io ebbi il primo contatto con lui nel 1972, se non ricordo male. Lo sospettammo di una rapina, andammo a casa ma non trovammo assolutamente nulla che potesse provare questa rapina nel supermercato. E allora lui, già allora molto spavaldo, si tolse il Rolex d'oro, sfidò il giovane funzionario che ero io, disse: è tuo se riesci a incastrarmi. Beh, proprio in quel momento una colonna della squadra mobile di Milano di allora, che era il maresciallo Scuri, trovò in cucina dei pezzetti di carta che, raggruppati e messi in ordine, costituivano l'elenco delle buste paga del supermercato di via Monterosa.
Anche Renato Valanzasca si dedica ai sequestri di persona. Il 13 dicembre 1976 cade nelle sue mani Emanuela Trapani. Viene poi liberata il 22 gennaio 1977 dietro un pagamento di 1 miliardo di lire. Valanzasca, inseguito dalle forze di polizia, uccide 2 agenti ad un posto di blocco di Dalmine. Poco dopo la sua liberazione, Emanuela Trapani descrive così il suo rapitore.
Che tipo è Valanzasca?
Beh, un tipo... Ma io lo ritengo anche un incosciente, un duro. Una persona che non ha paura di nessuno, come dice lui. Poi, per me, non so se è vero o no. Comunque lui sostiene che non ha paura di nessuno.
Il 15 febbraio 1977 Renato Valanzasca, stanco e ferito, viene nuovamente arrestato nel suo covo.
Mi dici perché sei venuto a Roma?
Mi piace la città, non mi credi? Sono innamoratissimo di Roma.
La ragazza chi è? La ragazza che stava qui?
C'era una ragazza? Non me ne ero accorto.
Arrestato più volte, Renato Valanzasca riesce ad evadere e sfida la polizia come il giorno in cui chiama Radio Popolare di Milano e si fa intervistare da un giornalista.
Pronto?
Uh-huh.
Come si chiama?
Valanzasca Renato.
Quanti anni ha?
27.
La sua banda sta incutendo terrore nella città di Milano. La gente ha paura e dice che siete una banda di drogati. Ma è vero che lei può girare impunemente per Milano? Si sente isolato?
No, nonostante quello che si dica, cioè, sento che la gente magari, se non mi dice quello che pensa, solamente perché ha paura. È solo questo che mi dà fastidio. Per il resto, no, diciamo che possiamo andare su per i miei amici.
Nel 1999 esce la biografia di Renato Valanzasca, scritta in collaborazione con il giornalista di Repubblica Carlo Bonini.
Un uomo ormai prigioniero del suo mito, oltre che della galera a cui è stato condannato, e che questa diciamo, doppia prigionia, gli riservi un presente e un futuro probabilmente molto diverso da quello che avrebbe avuto se fosse stato un bandito un po' meno famoso, se fosse stato un bandito che avesse coltivato in modo diverso il suo mito. Quello che voglio dire è che oggi Vallanzasca è forse l'unico dei grandi banditi dell'Italia degli anni 70 che ancora non solo sta scontando la sua pena in carcere, ma anche che non ha goduto di nessuno dei benefici, dico pure altri personaggi di spicco di quel tempo hanno goduto. Oggi Vallanzasca continua a scontare la sua pena in un regime praticamente di isolamento totale, soltanto in tempi recentissimi ha ottenuto due permessi per andare a trovare questa anziana madre ammalata. Beh, insomma, continua ad essere detenuto in braccio di massima sicurezza, per questo dico un uomo prigioniero, due volte prigioniero.
C'è chi resta in carcere come Renato Vallanzasca, chi collabora con la giustizia come Angelo e Paminonda, detto il Tebano, chi viene ucciso in un penitenziario come il boss Francis Turatello. Quello di Faccia d'Angelo è un omicidio efferato, come ricorda il prefetto di Roma Achille Serra.
Non l'ho mai capito se fu uno sgarro in carcere, se fu un conto da regolare della malavita milanese. Il modo con cui fu ucciso fu di una brutalità autentica, perché Pasquale Barra, se non erro, detto o animale, dopo averlo squartato gli mangiò le budella. E questo è un atto di sfregio che non si fa nel codice, non è previsto nel codice della malavita, se non per uno sgarro di forte spessore. Quale fosse non l'ho mai capito.
Sul finire degli anni Ottanta, usciti di scena Turatello e De Paminonda, le attività illecite tornano nelle mani dei clan tradizionali. Intanto emerge l'infiltrazione dell'Ndrangheta a Milano e provincia. Il 16 maggio 1990 viene arrestato Tony Carollo, figlio del vecchio boss Gaetano. L'indagine Duomo Connection prova il flusso di tangenti versate da uomini del clan dei Madonia a politici in cambio di appalti. Nel 1993, forze dell'ordine e magistratura azzerano numerose attività delle cosche criminali con le operazioni Wall Street, Countdown, Okatuka, Nord-Sud, Belgio e Fine. Negli ultimi anni, la direzione distrettuale antimafia milanese sviluppa decine di inchieste che portano all'arresto di oltre 3.000 persone, tutte accusate di associazione mafiosa.
E oggi che cosa accade a Milano? Quali sono le organizzazioni egemoni? Quali gli affari legali? Quali alleanze permettono alla mafia di sopravvivere? Lorenzo Frigerio dell'Associazione Libera ci porta all'ultimo capitolo della storia della Milano criminale.
Se stiamo ai dati ufficiali, alle cose che ci vengono dette sia dai magistrati e dalle forze dell'ordine, la situazione è abbastanza preoccupante, perché c'è una forte presenza dell'Ndrangheta in zone che sono, direi a questo punto, storiche. Penso alla cintura sud di Milano, con alcuni comuni dell'Interland che negli anni 90 sono stati toccati da diversi arresti e sostanzialmente dallo smantellamento messo in opera dalla Direzione Settoriale Antimafia di Milano di alcune famiglie di origine ndranghettistica molto solidata nel tempo. Ancora quest'anno, all'inaugurazione dell'anno giudiziario, il procuratore Minare sottolineava questa presenza, soprattutto nell'Interland. Quindi verrebbe da dire che le cose non sono cambiate. Questo è un dato poco consolante, se pensiamo che nella prima metà degli anni 90 i magistrati, appunto, della DDA di Milano processarono quasi 3.000 persone, che è un numero tre volte superiore a quello che nello stesso periodo la procura di Palermo sottolineò alla sbarra. Il settore edilizio, con la carovana l'anno scorso e ancora quest'anno, in modo particolare abbiamo puntato i riflettori sul mercato delle braccia del caporalato connesso per quanto riguarda il movimento terra, gli scavi, il trasporto dei materiali, eccetera. Settore immobiliare, del resto la gran quantità di denaro che proviene dal traffico di stupefacenti trova qua un naturale sbocco. Le forniture anche di prodotti alimentari, in particolare ortofrutticoli, e qua c'è tutta la vicenda dell'ortomercato che periodicamente si ripresenta sulla nostra piazza con toni che sono preoccupanti a dir poco. Gli appalti pubblici, distributori stradali addirittura, servizi di facchinaggio e pulizia, i trasporti, autorimesse, insomma una capacità di questi uomini di diversificare gli investimenti, che è la cosa che deve più preoccuparci.
Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline dbiacchessi@radio24.it.